Volume 4. La cena in casa di Simone il Fariseo e l'assoluzione a Maria di Magdala. A conforto del mio complesso soffrire e per farmi dimenticare le cattiverie degli uomini, il mio Gesù mi concede questa soave contemplazione. Vedo una ricchissima sala. Un ricco lampadario a molti becchi pende nel centro ed è tutto acceso. Alle pareti tappeti bellissimi, sedili intarsiati e incrostati di avorio e di laminature preziose e mobili, pure molto belli. Nel centro una grande tavola quadrata, ma composta di 4 tavole unite. La tavola è certo apparecchiata in tal modo per i molti convitati, tutti uomini, ed è ricoperta di bellissime tovaglie di ricco vasellame. Vi sono anfore e coppe preziose, e molti sono i servi che si muovono intorno ad essa, portando pietanze e mescendo vini. Nel centro del quadrato non c'è nessuno. Vedo il pavimento, molto bello, su cui si riflette la luce del lampadario ad olio. Dal lato esterno, invece, ci sono molti letti sedili, tutti occupati dai commensali. Mi pare di essere nell'angolo semibuio posto in fondo alla sala, presso ad una porta che è spalancata dalla parte esterna, ma che è nello stesso tempo chiusa da un pesante tappeto o arazzo che pende dal suo architrave. Nel lato più lontano della porta è il padrone di casa, con gli invitati più importanti. È un uomo vecchiotto, vestito con un'ampia tunica bianca, stretta alla vita da una cintura ricamata. La veste ha anche al collo e al fondo delle maniche e della veste stessa dei bordi di ricamo applicato come fossero nastri ricamati o galloni, se più le piace chiamarli così. Ma il volto di questo vecchiotto non mi piace. È un volto maligno, freddo, superbo e avido. Nel lato opposto, di fronte a lui, sta il mio Gesù. Io lo vedo di fianco e direi quasi di dietro, alle spalle, alla sua solita veste bianca, i sandali, i capelli bipartiti sulla fronte e lunghi, come sempre. Noto che tanto lui, come tutti i commensali, non siedono come io credevo si sedesse su quei letti sedili, ossia perpendicolarmente alla tavola, ma parallelamente. Nella visione delle nozze di Cana non avevo fatto molto caso a questo particolare. Avevo visto che mangiavano stando appoggiati sul gomito sinistro, ma mi pareva che fossero meno adagiati, forse perché i letti erano meno lussuosi e molto più corti. Questi sono dei veri letti, paiono i moderni divani alla turca. Gesù avvicina Giovanni e sta appoggiato col gomito sinistro, come tutti. Risulta che Giovanni è incastrato fra la tavola e il corpo del Signore, giungendo col suo gomito verso l'inguine del Maestro, di modo che non gli ostacola di mangiare, ma che gli permette, anche se vuole, di appoggiarsi confidenzialmente al suo petto. Di donne non ce n'è nessuna, tutti parlano, e il padrone di casa ogni tanto si rivolge con affettata condiscendenza e con palese degnazione a Gesù. È chiaro che vuole dimostrargli e dimostrare a tutti i presenti che gli ha fatto un grande onore ad invitarlo nella sua ricca casa. Lui, povero profeta giudicato anche un poco esaltato. Vedo che Gesù risponde con cortesia, pacatamente. Sorride del suo lieve sorriso a chi lo interroga e sorride con un sorriso luminoso se chi gli parla o anche solo lo guarda è Giovanni. Vedo alzarsi la ricca tenda che copre il vano della porta ed entrare una donna giovane, bellissima, riccamente vestita e accuratamente pettinata. La sua abbondantissima chioma bionda le fa sulla testa un vero ornamento di ciocche intrecciate con arte. Pare porti un elmo tutto d'oro a rilievi, tanto la chioma splende ed è abbondante. Ha una veste che se la confronto con quella sempre vista alla Vergine Maria direi che è molto eccentrica e complicata. Ha fibbie sulle spalle, gioielli per trattenere le increspature al sommo del petto, catenelle d'oro per delineare il petto stesso, cintura a borchie d'oro e gemme, una veste procace che mette in rilievo le linee del bellissimo corpo. Sulla testa un velo così leggero che non vela niente. È un'aggiunta ai suoi vezzi e basta. Ai piedi sandali molto ricchi con fibbie d'oro di pelle rossa e con lacci intrecciati sulla caviglia. Tutti, meno Gesù, si voltano a guardarla. Giovanni la osserva un attimo, poi si volge verso Gesù. Gli altri la fissano con apparente e maligna golosità. Ma la donna non li guarda per niente e non si cura del sussurrio che si è destato al suo entrare e dell'ammiccare di tutti i presenti meno Gesù e il discepolo. Gesù mostra di non accorgersi di nulla. Continua a parlare, terminando il discorso che aveva intavolato col padrone di casa. La donna va verso Gesù e si inginocchia presso i piedi del maestro. Appoggia in terra un vasetto a forma di anfora molto panciuta. Si leva il velo dal capo, spuntando lo spillone prezioso che lo tratteneva puntato ai capelli. Si sfila dalle dita gli anelli e posa tutto sul letto sedile presso i piedi di Gesù. E poi prende fra le sue mani i piedi, prima il destro, poi il sinistro, e ne slaccia i sandali, li depone al suolo e poi bacia con un grande scoppio di pianto quei piedi. Vi appoggia contro la fronte, se li carezza, e le lacrime cadono come una pioggia che luccica alla fiamma del lampadario che riga la pelle di quei piedi adorabili. Gesù volge lentamente il capo, appena appena, e il suo sguardo azzurro cupo si posa un istante sulla testa reclina, uno sguardo che assolve. Poi torna a guardare verso il centro, la lascia libera nel suo sfogo. Ma gli altri no, motteggiano fra loro, ammiccano, ghignano, e il fariseo si mette un momento seduto per vedere meglio e ha uno sguardo fra desideroso, crucciato e ironico. Desideroso della donna, è palese questo sentimento. Crucciato che sia entrata tanto liberamente, cosa che potrebbe far pensare agli altri che la donna è ospite frequente della sua casa. Ironico riguarda Gesù. Ma la donna non si accorge di niente, continua a piangere dirottamente, senza gridi. Solo lacrimoni e rari singulti. Poi si spunta i capelli, traendone le forcine d'oro che sostenevano la complicata pettinatura e pone anche queste forcine vicino agli anelli e allo spillone. Le matasse d'oro si srotolano per le spalle, ella le prende a due mani, se le porta sul petto e le passa sui piedi bagnati di Gesù, finché li vede asciutti. Poi immerge le dita nel vasetto e ne trae una pomata lievemente giallina e odorosissima. Un profumo fra giglio e tuberosa si spande per tutta la sala. La donna attinge senza avarizia, estende e spalma e bacia e carezza. Gesù di tanto in tanto la guarda con tanta amorosa pietà. Giovanni, che si è voltato stupito allo scoppio di pianto, non sa distaccare l'occhio dal gruppo di Gesù e della donna. Guarda l'uno e l'altra alternativamente. Il volto del fariseo è sempre più arcigno. Odo qui le note parole del Vangelo e le odo accompagnate da un tono e da uno sguardo che fanno abbassare il capo al vecchio astioso. Odo le parole di assoluzione alla donna che se ne va lasciando ai piedi di Gesù i suoi gioielli. Ella si è arrotolato il velo intorno al capo, serrando in esso alla bene e meglio le chiome sfatte. Gesù, nel dirle «va in pace», le pone la mano sulla testa china per un attimo, con un atto dolcissimo. Gesù ora mi dice «quello che ha fatto chinare il capo al fariseo e ai suoi compagni e che non è riportato nel Vangelo, sono le parole che il mio spirito, attraverso al mio sguardo, ha dardeggiato e confitto in quell'anima arida e avida. Ho risposto molto più di quanto non sia detto, perché nulla mi era occulto dei pensieri degli uomini. Ed egli mi ha capito nel mio muto linguaggio, ed era ancora più denso di rimprovero di quanto non lo fossero le mie parole. Gli ho detto, no, non fare insinuazioni malvagie per giustificare te stesso a te stesso. Io non ho la tua libidine. Costei non viene a me per attrazione di senso. Io non sono te e come sono i tuoi simili. Ella viene a me perché il mio sguardo e la mia parola, udita per puro caso, le hanno illuminato l'anima, in cui la lussuria aveva creato la tenebra. E viene perché vuole vincere il senso, e comprende, povera creatura, che da sola non vi riuscirebbe mai. ella ama in me lo spirito, nulla più che lo spirito, che sente soprannaturalmente buono. Dopo tanto male che ha ricevuto da voi tutti, che avete sfruttato la sua debolezza per i vostri vizi, ricambiandola poi con le staffilate dello sprezzo, ella viene a me, perché sente di avere trovato il bene e la gioia, la pace, inutilmente cercate fra le pompe del mondo. Guarisci da questa tua lebbra di anima, fariseo ipocrita, sappi vedere giusto nelle cose, deponi superbia di mente e lussuria di carne. Queste sono lebbre ben più fetide di quella della vostra persona. Di quest'ultima il mio tocco vi può guarire perché per essa mi invocate, ma della lebbra dello spirito no, perché voi di questa non volete guarire perché vi piace. Costei lo vuole, ed ecco che io la mondo, ecco che io la affranco dalle catene della sua schiavitù. La peccatrice è morta. Essa è là, in quegli ornamenti che ella si vergogna di offrirmi perché io li santifichi, usandoli per i bisogni miei e dei miei discepoli, per i poveri, che io soccorro con l'altrui superfluo, perché io, padrone dell'universo, non possiedo nulla, ora che sono il salvatore dell'uomo. Essa è là, in quel profumo sparso sui miei piedi, avvilito come i suoi capelli, su quella parte del corpo che tu hai spregiato di rinfrescare con l'acqua del tuo pozzo dopo che ho fatto tanto cammino, per venire a portare luce anche a te. La peccatrice è morta ed è rinata Maria, rifatta bella come fanciulla pudica dal suo vivo dolore, dal suo retto amore. S'è lavata nel suo pianto. In verità ti dico, o fariseo, che fra costui che mi ama nella sua giovinezza pura e questa che mi ama nella sincera contrizione di un cuore rinato alla grazia, io non faccio differenza. E al puro e alla pentita commetto l'incarico di comprendere il mio pensiero come nessuno e quello di dare al mio corpo le estreme onoranze e il primo saluto. Non conto quello particolare di mia madre, quando io sarò risorto. Ecco quanto volevo dire col mio sguardo al fariseo, ma te faccio notare un'altra cosa a tua gioia e a gioia di molti. Anche a Betania Maria ripeté il gesto che segnò l'alba della sua redenzione. Vi sono gesti personali che si ripetono e denunciano una persona come lo stile della stessa. Gesti inconfondibili, ma poiché era giusto a Betania il gesto è meno avvilito e più confidenziale nella sua riverente adorazione. Molto ha camminato Maria da quell'alba di sua redenzione, molto. L'amore l'ha trascinata come rapido vento in alto e in avanti. L'amore l'ha arsa come un rogo, distruggendo in lei la carne impura e facendo signore in lei uno spirito purificato. E Maria, diversa nella sua risorta dignità di donna come diversa nella veste, ora semplice, come quella della madre mia, nell'acconciatura, nello sguardo, nel contegno, nella parola, nuova. Ha un nuovo modo di onorarmi con lo stesso gesto. Prende l'ultimo dei suoi vasi di profumo, serbato per me, e me lo sparge sui piedi, senza pianto, con sguardo che l'amore e la sicurezza di essere perdonata e salvata fa lieto, e sul capo. Può ben ungermi e toccarmi il capo ora, Maria. Il pentimento e l'amore l'hanno mondata col fuoco dei serafini ed ella è un serafino. Dillo a te stessa, o Maria, mia piccola voce, dillo alle anime. Va, dillo alle anime che non osano venire a me perché si sentono colpevoli. Molto, molto, molto è perdonato a chi molto ama, a chi molto mi ama. Voi non sapete, povere anime, come vi ama il Salvatore. Non temete di me, venite. Con fiducia, con coraggio, io vi apro il cuore e le braccia. Ricordatelo sempre, io non faccio differenza fra colui che mi ama con la sua purezza integra e colui che mi ama nella sincera contrizione di un cuore rinato alla grazia. Sono il Salvatore, ricordatevelo sempre. Va in pace, ti benedico. Quest'oggi ho sempre pensato al dettato di Gesù di ieri, e quando vedevo e comprendevo anche se non detto. Intanto per incidenza le dico che i discorsi dei commensali per quelli che capivo, ossia quelli particolarmente rivolti a Gesù, vertevano su fatti del giorno, i romani, la legge, contrastata da essi, e poi la missione di Gesù come maestro di una nuova scuola. Ma sotto l'apparente benevolenza si capiva che erano domande viziose e capziose, fatte per trarlo in impiccio. Cosa non facile, perché Gesù con poche parole poneva una risposta giusta e conclusiva ad ogni discorso. Alla domanda, per esempio, di quale particolare scuola o setta si fosse fatto maestro nuovo, rispose semplicemente: della scuola di Dio. È Lui che seguo nella sua santa legge ed è di Lui che mi curo, facendo sì che a questi piccoli, e guardava con amore Giovanni, e in Giovanni guardava tutti i retti di cuore, venga rinnovata in tutta la sua essenza, così come era il giorno che il Signore Dio la promulgò sul Sinai. Riportò gli uomini alla luce di Dio. All'altra, su cosa pensasse dell'abuso di Cesare, che si era fatto dominatore della Palestina, aveva risposto: Cesare è ciò che è perché così vuole Dio. Ricorda il profeta Isaia: non chiama egli per ispirazione divina Assur, bastone della sua collera, la verga che punisce il popolo di Dio che troppo si è staccato da Dio e che ha la finzione per sua veste e per suo spirito? E non dice che dopo aver usato per punizione lo spezzerà, perché esso del suo compito se ne sarà abusato, divenendo di troppo superbo e feroce? Queste sono le due risposte che più mi hanno colpito. Questa sera poi il mio Gesù mi dice sorridendo: ti dovrei chiamare come Daniele, sei quella dei desideri e quella che mi sei cara perché desideri tanto il tuo Dio, e potrei continuare a dirti ciò che fu detto a Daniele dall'angelo mio: non temere, perché fin dal primo giorno in cui applicasti il tuo cuore a comprendere, ad affliggerti nel cospetto di Dio, sono state esaudite le tue preghiere e io sono venuto a causa di esse. Ma qui non c'è l'angelo che parla, io sono che ti parlo, Gesù. Sempre, o Maria, io vengo quando uno applica il suo cuore a comprendere. Non sono un Dio duro e severo, sono misericordia viva. E più rapido del pensiero vengo a chi si volge a me, anche alla povera Maria di Magdala, così immersa nel suo peccare. Sono andato veloce con lo spirito mio, non appena ho sentito sorgere in lei il desiderio di comprendere. Comprendere la luce di Dio e comprendere il suo stato di tenebre. E mi sono fatto a lei luce. Parlavo a molti quel giorno, ma in verità parlavo per lei, sola. Non vedevo che lei, che si era accostata, portata da un empio d'anima che si rivoltava alla carne che la teneva soggetta. Non vedevo che lei, col suo povero volto in tempesta, col suo sforzato sorriso che nascondeva sotto una veste di sicurezza e gioia mendace, che era una sfida al mondo e a se stessa, tanto interno pianto. Non vedevo che lei, ben più avvolta nei rovi della pecorella smarrita della parabola, lei, che affogava nel disgusto della sua vita, venuto a galla come quelle ondate profonde che portano seco l'acqua del fondo. Non ho detto grandi parole, né ho toccato un argomento indicato per lei, peccatrice ben nota, per non mortificarla e per non costringerla a fuggire, a vergognarsi o a venire. L'ho lasciata in pace. Ho lasciato che la mia parola e il mio sguardo scendessero in lei e vi fermentassero per fare di quell'impulso di un momento il suo glorioso futuro di santa. Ho parlato con una delle più dolci parabole, un raggio di luce e di bontà effuso proprio per lei. E quella sera, mentre ponevo piede nella casa del ricco superbo, nel quale la mia parola non poteva fermentare in futura gloria, perché uccisa dalla superbia farisaica, già sapevo che ella sarebbe venuta, dopo aver tanto pianto nella sua stanza di vizio, e alla luce di quel pianto già deciso il suo futuro. Gli uomini, arsi di lussuria nel vederla entrare, hanno trasalito nella carne e insinuato col pensiero. Tutti l'hanno desiderata, meno i due puri del convito, io e Giovanni. Tutti hanno creduto che ella venisse per uno di quei facili capricci che vera possessione demoniaca la gettavano in improvvise avventure. Ma Satana era ormai vinto e tutti hanno con invidia pensato, vedendo che ad essi non si volgeva, che venisse per me. L'uomo sporca sempre anche le cose più pure. quando è solo uomo di carne e sangue. Solo i puri vedono giusto, perché il peccato non è in loro e a fare turbamento al pensiero. Ma che l'uomo non comprenda non deve sgomentare, Maria. Dio comprende e basta per il cielo. La gloria che viene dagli uomini non aumenta di un grammo la gloria che è sorte degli eletti in paradiso. Ricordalo sempre. La povera Maria di Magdala è sempre stata mal giudicata nei suoi atti buoni. Non l'era stata nelle sue azioni malvagie, perché esse erano bocconi di lussuria offerti all'insaziabile fame dei libidinosi. Criticata e mal giudicata Naim in casa del fariseo, criticata e rimproverata a Betania in casa sua, ma Giovanni, che dice una grande parola, dà la chiave di quest'ultima critica. Giuda perché era ladro, io dico il fariseo e i suoi amici perché erano lussuriosi. Ecco, vedi, l'avidità del senso, l'avidità del denaro alzano la voce a critica dell'atto buono. I buoni non criticano, mai, comprendono. Ma ripeto, non importa della critica del mondo, importa del giudizio di Dio.